arrivati al terzo incontro e conclusivo di questo nostro percorso su questo tema così importante che è quello della giustizia di Dio. Così importante perché io credo che dalla comprensione del vero significato della giustizia di Dio o dalla sua incomprensione derivi l'idea che noi abbiamo di Dio e quindi derivi anche l'innamoramento che possiamo avere per Lui, l'amore che dobbiamo avere per Lui, la relazione profonda che possiamo avere per Lui, oppure il senso di timore, di paura, di lontananza, di distacco che possiamo maturare nei Suoi confronti. Nel primo incontro avevamo premesso che il concetto biblico di giustizia di Dio è profondamente diverso dal concetto occidentale del diritto romano, che dice che il giusto, che la giustizia è quella che punisce i cattivi e premia i buoni, uniquque sum retribuendi, che dà a ciascuno il suo. E avevamo visto come già nell'Antico Testamento tante volte Dio sia ingiusto secondo i criteri umani, perché è un Dio che sceglie, perché è un Dio che perdona, perché è un Dio che ha delle predilezioni particolari, il figlio minore, i poveri, gli ultimi, indipendentemente dalle loro opere morali. Poi abbiamo visto nel secondo incontro che anche Gesù non è politicamente corretto, tant'è vero che Gesù verrà poi condannato, e lo contempleremo nella Settimana Santa, per essere un sobillatore, per essere un rivoluzionario, per essere uno che cambia le regole della statica legge ebraica e anche si oppone al potere romano quando dice la famosa frase «Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio», in questo modo venendo poi facilmente accusato di essere un sobillatore del popolo, un predicatore di una disobbedienza fiscale, perché dando a Dio quel che è di Dio si dava a Dio tutto, perché di Dio è tutto, e al povero Cesare non restava assolutamente niente. Ecco, questa serata altre cose che potevamo dire che non ho fatto in tempo di dire la volta scorsa. Il Gesù che si presenta, che è un Dio assolutamente geloso, che dice chi non è con me è contro di me, e questo che dice delle cose che umanamente sembrano assurde: è meglio entrare nel regno senza un occhio, è meglio entrare nel regno senza un braccio, senza una gamba, piuttosto che dare scandalo. Ecco, è un Dio che dice meglio sarebbe buttarsi e suicidarsi nel profondo del mare come una macina d'asino appesa al collo, piuttosto che dare scandalo a uno dei più piccoli. E guardate, qui non c'entra niente, è la pedofilia. Qui è un discorso assolutamente che viene fatto per indicare l'attenzione al fratello piccolo, l'attenzione al fratello povero, ai microi, cioè agli ultimi, agli infimi. Papa Francesco direbbe gli scartati. Un Dio che dice di amare anche i nemici. E questo è veramente qualcosa di folle per l'ebraismo, perché per l'ebreo osservante l'odio contro i nemici era un dovere, come la lotta contro il male. Ecco, ancora una volta Gesù va contro la legge in nome di un amore sconfinato, sovrabbondante, che arriva persino agli avversari. Un Gesù, voi sapete quanto sia importante il tema della famiglia nella fede cristiana, no? Ci ho scritto due libri, uno l'Evangelo del matrimonio, le radici bibliche della spiritualità matrimoniale, l'ultimo l'Evangelo della famiglia, matrimonio e situazioni di fragilità matrimoniale o sessuale all'interno della tradizione biblica e dell'amore e letizia di Papa Francesco. Eppure Gesù è uno sfasciafamiglie. Fin da piccolo scappa di casa a 12 anni senza manco dire ai genitori dove andava. Avrebbe potuto dirgli mamma mi fermo in chiesa mezz'ora di più, certamente la Madonna non gli avrebbe detto di no, e invece lo vediamo assentarsi nel Tempio mettendo nell'angoscia, come sottolinea l'Evangelista, i genitori, ma per sottolineare il primato assoluto del Padre, il primato assoluto di Dio. Questo Gesù che rompe con la famiglia d'origine, famoso brano che i predicatori non predicano mai perché è un po' scomodo, Marco 3,32: ecco, tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle sono fuori e ti cercano, no? Perché lo cercavano? Perché pensava che fosse matto. Questo lo dice l'evangelista Marco. Quindi la Madonna pensava che Gesù fosse matto, problema molto grosso, i predicatori questo non lo dicono mai. E Gesù risponde: ma chi sono i miei fratelli, chi sono le mie sorelle, chi è mia madre? Sono i discepoli, sono coloro che ascoltano la parola. E io credo che in questo brano così scomodo per Maria ci siano due realtà mariologiche bellissime. Da una parte Maria è elogiata perché è discepola, non tanto perché ha partorito Gesù, ma perché lo ha seguito nell'obbedienza alla parola di Dio. E nello stesso tempo è stupenda la figura di Maria che sta con i peccatori, che sta con quelli che sbagliano, che sta con questi famosi fratelli di Gesù, che poi sono i cugini, perché la parola in ebraico vuol dire una cosa e l'altra, ecco, e anche se questi vogliono andare a prendere Gesù e portarlo al manicomio, la Madonna è con loro, ma è stando con i peccatori, ma è stando con gli ultimi che poi li convertirà. Tant'è vero che dopo la resurrezione di Gesù, questi parenti che avevano tanto osteggiato Gesù nella vita terrena diventeranno poi a capo della prima comunità di Gerusalemme. Voi sapete che il primo vescovo di Gerusalemme è Giacomo, il fratello del Signore, Non è Giacomo l'Apostolo, né il maggiore né il minore, autore anche della famosa lettera di Giacomo. E il matrimonio anche, pur essendo da Gesù difeso e stradifeso, è una delle tematiche su cui si batte di più, cita 6 volte il sesto comandamento, quindi veramente è assolutamente rivoluzionario rispetto al Deuteronomio che aveva concesso il divorzio, lo sapete, per la durezza del loro cuore, dice Gesù, e dovete invece tornare in principio, cioè al libro della Genesi, i due saranno uno, ciò che Dio ha unito l'uomo non separi. Ecco, però anche il matrimonio, realtà così grande, realtà così importante, è realtà penultima, perché dice Gesù in Luca: chi non ama il padre, la madre, i figli, i fratelli, le sorelle e anche la moglie meno di me non è degno di me. Quindi il primato assoluto va per questo amore a Dio, a questo Dio il cui nome è geloso, si dice nell'Esodo. C'è un Dio che vuole averci totalmente per noi, un Dio che vuole amarci in maniera assoluta, un Dio che vuole non essere considerato un buco nella nostra vita, un angoletto, ma essere davvero considerato il nostro tutto. Sia che siamo preti, che siamo suore, che siamo religiosi, che siamo laici, perché il comandamento di amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, non è solo per i preti e le suore, è un comandamento per tutti, che siamo chiamati a mettere Dio al primo posto e a vivere con Lui una relazione profonda d'amore. A questo punto, fatta questa premessa, cerchiamo davvero di vedere in quest'ultimo incontro che cos'è allora la giustizia secondo il pensiero ebraico. Questa famosa tzedakah che appare 500 volte nella Torah, sono tante, in greco è dikaiosyne, appare circa 200 volte nel Nuovo Testamento, termini che non esprimono il concetto comune che noi abbiamo di giustizia. Scrive autorevolmente il Cardinal Ravasi nella sua introduzione alla lettera ai Romani a proposito del vocabolo giustizia in San Paolo, questo San Paolo che tanto spazio dà alla dottrina della giustificazione, mai una traduzione fu infelice come questa, perché se proprio Paolo ha preso il vocabolo dal mondo giuridico romano, il significato che gli ha dato è tutt'altro. Perché per gli ebrei il Sadok, il giusto, sapete chi è? Non è colui che premia i buoni e castiga i cattivi, è il più simpatico del paese, è quello che ha buone relazioni con tutti, è l'amico di tutti, è quello che sta bene con tutti, a cui tutti vogliono bene. Questo è il giusto. il Sadok, secondo il pensiero ebraico. Quindi la Tzedakah, la giustizia, è essenzialmente vivere la solidarietà con la comunità, vivere relazioni profonde con i fratelli. E allora giustizia è rapporto di comunione, allora giustizia è amore, è tenerezza, è salvezza, è misericordia. Vi avevo detto come Martin Lutero visse gli anni del suo monachesimo angosciato terribilmente dal pensare che c'era un Dio giudice che avrebbe castigato i cattivi, e si diceva: ma allora il mio Dio è un Dio terribile di cui devo aver paura. Alla fine del suo cammino spirituale ecco che scrive: questo dunque è il significato vero della giustizia che un giorno mi apparve improvvisamente e mi illuminò. La giustizia di Dio rivelata dal Vangelo è la giustizia passiva con la quale il Dio misericordioso ti giustifica. Come sta scritto, il giusto per fede vivrà. Bellissimo questo, eh? Quella frase del profeta Abacuc che noi traduciamo sempre in maniera sbagliata, perché noi traduciamo: il giusto vivrà per la sua fede, e allora sembra che la fede sia la causa della vita del giusto. No, l'ebraico ti dice, e Paolo lo riprende nello stesso senso, il giusto per fede vivrà, cioè colui che è entrato in relazione con Dio tramite la sua fede, questi avrà la vita. E allora ecco, conclude Lutero, così mi sentì rinascere, mi sembrò di essere entrato in paradiso attraverso porte spalancate. Da allora tutta la scrittura prese ai miei occhi un aspetto nuovo. Quindi per Lutero la giustizia di Dio è la sua misericordia. Addirittura potremmo dire che giustizia, Tzedakah in ebraico, è sinonimo di carità, è sinonimo di bontà. E allora vedete, il concetto di giustizia nell'ebraismo esprime un arcobaleno di significati che interessano non tanto il diritto, quanto piuttosto la relazione, la compassione, la misericordia, la provvidenza, la benevolenza, la carità. E allora nel mio libro L'ingiustizia di Dio io faccio una proposta, eh? Tutte le volte che voi trovate nella Bibbia la parola giustizia, fatemi una righetta sopra, vi autorizzo, perché mi autorizza Monsignor Ravasi, e mettete al posto relazione con, l'introduzione della categoria della relazione semplifica la nostra lettura della scrittura, anche se non esaurisce il significato biblico della Tzedakah biblica, che come vi ho detto è più ampia, è tenerezza, è misericordia, è compassione, è perdono. Ma se vogliamo dire in una parola sola, ecco che mettete sempre al posto di giustizia relazione. Allora cosa vuol dire Dio è giusto? Vuol dire che Dio è relazione. Dio parla agli uomini, Dio si rivela agli uomini. Il Signore è colui che entra in relazione profonda con gli uomini. E anche Gesù, il Verbo, la parola, è relazione. Vito Mancuso scrive: il significato principale della parola verbo, il verbo si è fatto carne, in principio era il verbo, o logos in greco, è relazione. La traduzione più appropriata, sia per ragioni linguistiche che teologiche, è: in principio era la relazione. È un Dio che cerca la relazione. E chi sono i giusti? I giusti non sono quelli che stanno alle regole. I giusti sono quelli che hanno buone relazioni con tutti gli altri del paese, sono i più simpatici del paese, come vi dicevo prima. Ecco, noi sappiamo che il Signore vuole che diventiamo giusti, cioè capaci di relazioni profonde con gli amici, con i paesani, con il mondo, con gli immigrati, con i poveri, con gli ultimi, con gli scartati. E allora cosa vuol dire giustificare, che Dio giustifica? Quando diciamo che Dio giustifica, noi intendiamo che Dio entra in relazione con noi. Non sono le nostre opere che ci mettono in relazione con Dio. L'uomo non è giustificato, dice San Paolo nella lettera ai Galati, dalle opere, ma soltanto per mezzo della fede in Gesù Cristo. Abbiamo creduto anche noi in Gesù Cristo per essere giustificati dalla fede in Cristo e non dalle opere della legge, poiché dalle opere della legge non verrà mai giustificato nessuno. E Paolo dice ancora: se la giustificazione viene dalla legge, Cristo è morto invano. Ecco, è Gesù Cristo che ci mette in relazione con il Padre e ci insegna relazioni diverse fra di noi. E allora capite quando Paolo dice che Cristo è la giustizia di Dio. Allora ci aspettiamo che venga qua a farci un mazzo grosso così, a punire i peccatori e a premiare i buoni. Ma no, Cristo è la nostra relazione con il Padre, è la nostra relazione fra di noi. L'incarnazione, la passione, la morte non sono la soddisfazione di un diritto di Dio. La croce non è la massima richiesta di un Dio terribile, giudice, che vuole con essa saldare il debito contratto dall'umanità. Ma la croce è la massima espressione della giustizia di Dio, intesa proprio in senso ebraico, come suprema rivelazione dell'amore di Dio, che entra in relazione profonda con noi, di un Dio che per salvare l'umanità non solo dal peccato, ma direi soprattutto dal limite creaturale, quindi dalla nostra finitudine, dalle nostre malattie, dalle nostre paure, dalle nostre angosce, dalle nostre sofferenze, dalla nostra morte, si fa uomo, diventa uno di noi, entra nella relazione più profonda con l'umanità e distrugge la nostra paura, la nostra sofferenza, le nostre malattie e la nostra stessa morte nel trionfo della risurrezione che celebreremo con la Pasqua. E allora, con la sua vita totalmente donata, Gesù assume fino in fondo la condizione umana per trasfigurarla nella sua vita di Dio, divina. Quindi è blasfema una teologia della soddisfazione, che vede il Padre saziato di giustizia solo dal parricidio, dall'uccisione crudele del Figlio. La giustificazione, cioè la completa relazione che Dio tramite Cristo ha con l'umanità, espressa in termini etici, sì, è l'espiazione da parte di Dio, in Gesù Cristo, dei nostri peccati, perché è Dio che si sacrifica nel Figlio. Non è un Dio che pretende il sacrificio del Figlio, è un Dio che si svuota nell'incarnazione del Figlio. Filippesi 2, pur essendo Gesù Dio, non ritenne gelosamente la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, spogliò, kenosis, assumendo la condizione del servo, la condizione dello schiavo e divenendo simile agli uomini. Apparso in forma umana, divenne obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome. Ecco, vedete, in termini più esistenziali, Dio entra nell'umanità per portare l'umanità nell'infinito. Come diceva Sant'Atanasio di Alessandria, Dio si è fatto uomo perché l'uomo diventi Dio. Perché l'uomo diventi Dio. Quindi la morte in croce di Gesù è il compimento della creazione. Nel momento in cui Dio ci ha creati, Dio sa che la creatura è creatura e quindi è limitata, è sofferente, è mortale, ma immediatamente pensa di diventare anche lui nel Figlio limitato, sofferente, mortale, per distruggere questo limite e divinizzarci. Quindi, secondo la teologia dell'espiazione, è Dio che si fa vittima sacrificale per noi. Tant'è vero che Il testo masorettico, cioè quel testo in cui gli ebrei per la prima volta, poiché non capisco più l'ebraico, cominciano a mettere le vocali. Sapete che la lingua ebraica è una lingua solo consonantica. Allora, nel VI-VII secolo d.C. si incarica un gruppo di sapienti di mettere le vocali. È un testo molto importante. Così il Targum, l'insieme delle riflessioni dei grandi padri ebrei, traducono Zaccaria 12, non guarderanno a colui che hanno trafitto, ma guarderanno a me che hanno trafitto, dice Dio. È un Dio che si fa vittima, è un Dio che si fa trafiggere per i nostri peccati, per i nostri peccati. Spesso noi intendiamo quel per, in greco hyper, come a causa dei nostri peccati, concependo la morte di Gesù come vicaria al nostro posto, cioè Cristo muore per pagare il nostro debito, per saldare i nostri conti. Ma invece non è così. La parola il per non vuol dire a causa di, ma vuol dire a favore, ma vuol dire pro, ecco. Si muore per la patria, si muore per gli amici, si muore per un ideale, si muore per una fede, per una fede. Ma andiamo oltre. La Bibbia ci dice una cosa che è sconvolgente. Non soltanto Dio non è giusto nel senso corrente del nostro termine, ma Dio è giustificazione degli empi. State attenti, perché qui siamo ad un assurdo giudiziario. È come se i nostri giudici assolvessero tutti gli omicidi, gli stupratori, i criminali di guerra, eccetera. Voi sapete che San Paolo dice proprio questo, che mentre eravamo peccatori, il Signore Gesù si è incarnato ed è morto per noi. Non mentre eravamo buoni, mentre eravamo giusti. Quindi il Signore è venuto a portare la salvezza agli empi, ai peccatori, a giustificare gli empi, cioè entrare in relazione profonda con loro. La giustificazione dell'empio è un concetto inaudito, è un concetto blasfemo, non solo per il giudaismo, ma anche per qualsiasi morale. La morte di Gesù, che fu una morte per i peccatori. San Paolo dice: a stento si troverebbe qualcuno capace di morire per un giusto, per una persona da bene, come traduce adesso l'ultima edizione della CEI. Cristo Gesù morì in croce per noi mentre eravamo peccatori, cioè ci giustificò mentre eravamo peccatori. Nell'Antico Testamento si diceva: io non assolvo il colpevole, Esodo 23. Ora invece siamo di fronte ad una enormità giudiziaria, siamo di fronte all'assoluzione del reo. Ecco perché Sant'Agostino dirà che la giustificazione dell'empio è un'opera più grande della creazione del cielo e della terra. E allora al verbo giustificare Paolo darà sempre questo senso: dichiarare giusto. Cioè Dio dichiara: tu, anche se sei empio, se sei peccatore, sei in relazione profonda con me. E allora, quando si parla di dottrina della giustificazione in Paolo, significa che Dio ci rende giusti, cioè ci rende in relazione con lui e fra di noi. Questo non lo diceva solo Lutero, Questo non lo dicono soltanto, non ho tempo di leggervi, ma che se volete nel mio libro c'è tutto, le dichiarazioni congiunte della Commissione Teologica Vaticana con la Commissione Teologica Luterana. Ma lo dice Benedetto XVI, che dice così nell'udienza di mercoledì 20 novembre 2008: essere giusto vuol dire semplicemente essere in relazione con Cristo e in Cristo. Non sono necessarie altre osservanze. Perciò l'espressione sola fide, cioè basta la fede, di Martin Lutero è vera. Ha detto il Papa. se non si oppone la fede alla carità, all'amore. E la forma, la vita di Cristo è l'amore. Perciò, continua il Papa, San Paolo nella lettera ai Galati, nella quale soprattutto ha sviluppato la sua dottrina sulla giustificazione, parla della fede che opera per mezzo della carità. E qui voglio dire due cose. Quando noi parliamo di giustizia di Dio, quel di Dio è un genitivo che può essere o soggettivo o oggettivo. Per chi non ha fatto il latino lo spiego in due parole. Giustizia di Dio, cosa vuol dire? Che è la giustizia che appartiene a Dio. Solo Dio è capace di entrare in relazione con tutti. È lui il grande comunicatore. Ma giustizia di Dio può essere anche un genitivo oggettivo, cosiddetto genitivus autoris, cioè Dio ci regala questa capacità di entrare in relazione con Lui, questa capacità di entrare in relazione fra di noi. Ecco che allora, entrati in relazione con Dio, diventiamo santi. O meglio, come vi dicevo già nel primo incontro, guardate che non esistono i santi, esistono solo i santificati, cioè i resi tali dalla misericordia di Dio, che ne ha fatti uomini di relazione profonda con Lui e di relazione profonda con i fratelli. E allora ecco che chi vive questa relazione profonda con Dio sicuramente non potrà non produrre opere di amore, opere di carità. Pensate a Romani 5:5. L'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato intorno. Quindi Dio ci riempie del suo amore stesso, amore fatto persona che è lo Spirito Santo. E allora a questo punto certamente noi trabocchiamo di questo amore agli altri. Questo è un discorso molto importante, perché voi sapete, qualcuno ha messo in contrapposizione la dottrina della giustificazione, che è assolutamente gratuita, che è per tutti gli empi, che è per tutti i peccatori, di San Paolo, con il buon Giacomo, fratello del Signore, che nella sua prima lettera, che nella sua unica lettera, scrive: la fede senza le opere è morta. Ma Sant'Agostino diceva in maniera molto bella: Paolo parla delle opere che precedono la fede, invece Giacomo parla delle opere che seguono la fede. Cioè, non sono le nostre opere che ci meritano la relazione con Dio, che ci meritano la fede. La relazione con Dio, la fede, è un dono gratuito. Giacomo parla delle opere che seguono alla fede. Cioè, una volta che diventiamo giustificati, pieni di relazione con Dio, pieni del suo amore, trabocchiamo di questo amore verso gli altri. Tant'è vero che Sant'Agostino taglia corto e dice: non ci sarebbe più nessun equivoco se alla parola opere della lettera di Giacomo sostituissimo la parola frutto. Quindi una fede senza frutti è chiaro che è morta. Vuol dire che non mi sono lasciato riempire dall'amore di Dio per traboccarne ai fratelli, mentre invece se mi lascio traboccare dall'amore di Dio, allora posso dire con San Paolo: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Guardate che la morale del cristiano è una morale molto impegnativa, è una morale molto impegnativa, ma non si tratta di fare delle cose. Io ricorderò sempre dal 2000, eravamo in piena foresta amazzonica, seduto vicino al grande padre Silvano Sabatini, che aveva scoperto gli Yanomami, di cui si parla tanto adesso perché sono vittime di questo barbaro genocidio che è stato culminato dall'opera dissennata e criminale di Bolsonaro. Ecco, e io avevo due figli a quell'ora, molto giovani, nel senso che Stefano aveva 18 anni e Sara ne aveva 15, quindi era il momento in cui io ricordo che gli chiesi: ma senti, padre Silvano, ma io come devo annunciare Gesù ai miei figli? E lui mi rispose: ma tu non devi annunciare Gesù ai tuoi figli. Dico: come non devo annunciare Gesù ai miei figli? Tu devi essere Gesù per i tuoi figli. tu devi essere Gesù per i tuoi figli, perché la morale cristiana non è del tu devi, ma del tu sei, cioè riempito di Gesù Cristo e del suo amore, tu devi essere un cristiano, un alter Christus, un altro Gesù Cristo. Quando tu giri per il paese di Trana, o torni in famiglia, o sei sul lavoro, o sei al bar o dove vuoi, tutti dovrebbero vedere in te Gesù Cristo. Tu non sei chiamato a fare delle cose, tu sei chiamato ad essere Gesù Cristo per loro. E adesso veniamo all'ultimo tema così importante, che conclude la nostra riflessione. Se quindi siamo tutti salvati soltanto per la misericordia di Dio, che cosa significano i tanti brani della Scrittura in cui si parla del giudizio di Dio? E talora se ne parla in termini terribili, in termini crudi, brani durissimi, rivelazioni terribili, apparentemente chiarissime. Ma a ben pensarci, e qui seguitemi bene, chi di noi, padri e madri terrestri, manderebbe mai ad arrostire nel fuoco eterno suo figlio? Nel barbecue eterno suo figlio, tipo Girarrosto Santa Rita, dove abito io, Torino, c'è una catena di Girarrosto Santa Rita, ne uno davanti, quasi davanti casa. Ecco, chi di noi, padri o madri, o direi ancora di più nonni, manderemo mai il figlio e i nipotini ad arrostire in un fuoco eterno, anche se questo figlio o questo nipote si fosse macchiato di qualunque delitto gravissimo? Chi di noi auspicherebbe terribili e infiniti tormenti per il proprio figlio, anche se peccatore? Allora attenti, perché quando noi ci pensiamo più buoni di Dio, lì nasce l'ateismo, lì nasce l'ateismo. Se io sono più buono di Dio, ma quel Dio lì gli do un calcio nel sedere e non voglio più averne niente a che fare. Io sono più buono di Dio, io non manderei mio figlio, anche se avesse ammazzato 12 persone, a bruciare in un fuoco eterno lentamente, non lo farei mai. Allora io sono più buono di Dio? E qui nasce davvero l'ateismo, diventa una bestemmia. Io sono più misericordioso di Dio e allora posso fare a meno di Dio. Ci sono alcuni filosofi, anche non credenti, che tipo Augias, tipo Cacciari, che hanno lavorato su questo tema, forse alcuni di loro sono più credenti di tanti di noi, ma che hanno detto questo. Ma state attenti voi cristiani, se continuate a pensare a un Dio giudice che vi manda a bruciare nel barbecue eterno, vuol dire che voi vi ritenete più buoni di Dio. Ma allora questa è un'impietà? Un gesuita, il Bovati, nel suo corposissimo studio sui sistemi di procedura penale dell'Antico Testamento, già evidenziava che Dio non va mai in giudizio con il peccatore, ma va in rib, parola ebraica che significa controversia. Cioè, voi sapete che c'è un genere letterario del giudizio di Dio già nell'Antico Testamento: giudizio su Israele, giudizio sulle nazioni empie, giudizio sui singoli. Ma Bovati dice molto bene: non si parla mai di giudizio, si parla di un rib, cioè di un momento in cui Dio ti richiama e ti dice: oh ragazzino, se tu continui a comportarti così, finisci male, finisci nella sofferenza. Io i comandamenti che ti do non sono delle imposizioni per vedere se tu sei buono o no. I comandamenti che ti do sono le istruzioni per l'uso, per vivere felice. Per vivere felice, È come quando voi comprate la lavatrice o la lavastoviglie, vi danno il libretto di istruzione per l'uso. Se uno dicesse: no, io voglio fare di testa mia, nella lavastoviglie invece di metterci il detersivo ci metto la benzina, oppure nella lavatrice invece di mettersi il brillantante ci metto la camomilla o il petrolio, e dopo un po' si sballa tutto. I comandamenti sono delle cose che Dio suggerisce a noi perché ci ama alla follia e ci dice: guardate, se onorate il padre e la madre, se non ammazzate, se non commettete adulterio, se non rubate, se non dite falsa testimonianza, se non desiderate la donna e la roba da altri, sarete felici, creerete un mondo di relazioni belle, un mondo sereno. Se invece vivrete con volontà predatoria, con volontà di guadagnare sempre, di sconfiggere gli altri, di allargare i confini della vostra nazione o del vostro piccolo orticello, ecco, allora vivrete in maniera infelice, in maniera infelice. E allora ecco che questo momento di chiamata a giudizio in realtà è un momento di controversia, dice il Bovati, cioè in cui Dio non ti vuole condannare, ma ti vuole mettere in guardia per le cose che fai. Lo ha detto con chiarezza San Giovanni Paolo II. Le immagini del giudizio finale non sono immagini terrificanti, ma sono immagini di speranza. Per noi addirittura sono l'immagine definitiva della salvezza. Quindi ci dice il Papa che quando noi leggiamo questi brani sul giudizio, sono brani di speranza, sono brani di salvezza. Gesù infatti ha detto, Giovanni 5, il Padre non giudica nessuno, ma ha rimesso ogni giudizio al Figlio. Paolo, meditando sull'amore di Dio, in Romani 8, arriva a dire: che diremo dunque in proposito? Se Dio è per noi, se Dio ci ama così alla follia, ma chi sarà contro di noi? Egli che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, non ci donerà ogni cosa insieme a lui? E allora chi accuserà mai gli eletti di Dio? Dio giustifica, cioè entra in relazione con noi. Chi condannerà? Gesù Cristo, che è morto, anzi che è risuscitato, sta alla destra di Dio e intercede per noi? Allora noi siamo ancora più sbalorditi, no? Perché se Dio è l'amore infinito, che supera ogni concetto umano di giustizia, che senso hanno i brani in cui Dio viene presentato come un giudice inflessibile? E allora qui devo farvi una premessa, devo farvi un regalo biblico, perché se capite questo, capite direi tutta la Bibbia, o buona parte di essa. Bisogna avere presente che fin dall'inizio della Bibbia la vita dell'uomo è presentata secondo la dottrina cosiddetta delle due vie. Deuteronomio 28: di fronte ad ogni uomo c'è la via del bene e c'è la via del male. Stare dalla parte di Dio, che è la vita, la felicità, la pienezza, porta ad ogni successo, ad ogni gioia, ad ogni realizzazione. Allontanandosi da Dio, che è fonte di ogni bene, si va invece verso la negatività, la tristezza, la morte. La conclusione di questa dottrina delle due vie è che quindi la nostra felicità o la nostra infelicità dipendono solo dalle nostre scelte. Non è Dio che ci condanna ad essere infiniti, ad essere infelici. Non c'è un giudizio di Dio finale, ma è l'uomo che col suo comportamento si colloca vicino a Dio, gioia eterna, o lontano da lui nella tristezza. È l'uomo che autonomamente sceglie da che parte stare. Quindi tutte queste immagini bibliche che voi siete abituati a sentire, non sto a dirvi io qui ho decine e decine di brani, ma li ricordate tutte. Quando si vuole parlare del paradiso, della felicità, si parla del regno dei cieli, si parla della città santa che scende dal cielo, si parla del banchetto di nozze. Quando si vuole parlare della dannazione dei peccatori, ecco che si parla delle tenebre, dell'inferno, del fuoco eterno, della Geenna. Sapete cos'era la Geenna? La Geenna era l'immondiziaio del Tempio. Pensate a tutti i sacrifici, a centinaia, forse migliaia di pecore, agnelli, capre, colombe che venivano sacrificate, tutto quello che avanzava dal sacrificio, budella, corne, pellame, cioè, veniva tutto buttato giù nella valle della Geenna, dove c'era questo immondiziaio perennemente in fiamme, no? Allora, che cosa vogliono dire queste immagini di felicità o queste immagini di schifezza, di dolore? Sono dei generi letterari, non intendono descriverci concretamente dei luoghi di bellezza, di felicità o dei luoghi di sofferenza e di punizione, ma vogliono solo esprimere che chiunque avrà scelto Dio, che è la gioia piena, avrà una vita di gioia, avrà una vita di felicità, avrà una vita di pienezza, mentre chi si è allontanato da Dio, che è la felicità, andrà verso l'infelicità, chi si è allontanato da Dio, che è la vita, andrà verso quello che noi chiamiamo l'inferno. Lo dimostra la famosa conclusione di Matteo 25. Vi ricordate quando alla fine dei tempi c'è questo giudizio in cui vengono separate le pecore dai capri e il Signore dice a tutti: hai dato da mangiare all'affamato, hai dato da bere all'assetato, hai alloggiato l'immigrato, hai curato il carcerato o il malato, allora vieni benedetto dal Padre mio, no? Ma quelli che invece non avranno dato da mangiare agli affamati, da bere agli assetati, vestito gli nudi, alloggiato gli immigrati, visitato i carcerati, servito i malati, attenzione, se ne andranno verso la Geenna. Non si dice saranno mandati, Dio li manderà, Dio li sprofonderà. Se ne andranno. Chi vive una vita di mancanza di amore, di servizio agli ultimi, ai poveri, ecco, andrà verso una via di tristezza, verso una via di dissoluzione, verso una via di sofferenza. Il tema quindi del giudizio finale ha soprattutto una grande valenza pedagogica per dirci che se io sto dalla parte di Dio, sto dalla parte della vita e della felicità. Se invece mi allontano da Dio, vado incontro alla sofferenza, alla negatività, alla morte. È come un padre che minaccia, talora castiga i figli perché si comportino bene. Guarda che se continui a usare il coltello poi ti tagli e ti fai male e ti devo portare all'ospedale, ecco, dice il papà al bimbo piccolo che giocherella con i coltelli. Ecco, non è che il papà voglia che lui si tagli, ma lo mette in guardia, lo ammonisce. Così Dio ci ammonisce, perché se viviamo secondo la sua volontà, viviamo una vita di felicità. Attenzione. Spesso nei testi biblici del giudizio si parla del tema del fuoco, ma state attenti, questo fuoco non è un terribile supplizio, un eterno barbecue, ma fa riferimento a Dio. Dio in Esodo 24:17 dice: io sono un fuoco divorante. Cioè Dio alla fine dei tempi avvolgerà il peccatore ma non per annientarlo, ma per purificarlo, per salvarlo, per renderlo una cosa sola con lui. Avrei tanti brani, Isaia 4, Isaia dice: nel giorno del giudizio Dio sarà un fuoco che purificherà tutto e tutti, eh? Un fuoco che non è mai per la distruzione, è per la salvezza, come dice il profeta Malachia, che quando parla del giorno del giudizio di Dio dice: egli è come il fuoco del fonditore, siederà per fondere e purificare, purificherà i figli di Levi, gli affinerà come oro e argento. Allora l'offerta di Giuda e di Gerusalemme sarà gradita al Signore. Zaccaria capitolo 13 parla del fuoco come il mezzo con cui Dio purificherà il resto di Israele. Lo farò passare per il fuoco e lo purificherò come si purifica l'argento. Lo proverò come si prova l'oro. Invocherà il mio nome e Dio l'ascolterò. Dirò: questo è il mio popolo, ed egli dirà: il Signore è il mio Dio. Guardate che anche San Paolo, quando parla del fuoco, parla in questo senso. C'è un versetto che a me fa girare l'elica in una maniera incredibile, 1 Corinti 3, versetto 13-15, che noi leggiamo sempre, eccetto il finale. Ma io invece non voglio leggere tutto, perché Paolo dice: l'opera di ciascuno sarà ben visibile, la farà conoscere quel giorno che si manifesterà col fuoco, e il fuoco proverà la qualità dell'opera di ciascuno. Se l'opera che uno costruì sul fondamento resisterà, costui ne riceverà una ricompensa, ma se l'opera finirà bruciata sarà punito. E noi ci fermiamo qui: paradiso, inferno, fuoco, sarà punito. Ma Paolo va avanti: tuttavia egli si salverà, però come attraverso il fuoco. Bellissimo, finale diverso, però egli si salverà attraverso il fuoco. E allora possiamo davvero cominciare a parlare di una cosa di cui non si parla più, che invece secondo me è sempre fondamentale, e nel libro Invecchiare secondo Dio gli ho dedicato mezzo libro, cioè i famosi novissimi, che non vuol dire cose molto nuove, ma vuol dire le cose ultime, le cose ultime: morte, giudizio, inferno e paradiso. E in mezzo mettiamoci anche il purgatorio. Il cardinale Martini, nel famoso libro Conversazioni notturne da Gerusalemme, diceva che il purgatorio non è un momento di tormenti purificatrici prima di ascendere a Dio. Ma chi mai vorrebbe che suo figlio o suo nipote, prima che vengano a trovarlo, venisse bruciacchiato per qualche millennio per purificarsi? Ma queste sono cose terribili. Secondo Martini, il purgatorio è una sorta di tempo supplementare, lo definisce così, con un termine sportivo, un extra time che Dio concede anche dopo la morte a quanti lo hanno rifiutato in vita, per dare loro un ulteriore modo di conoscerlo, di innamorarsi di lui, di corrispondergli. Cioè, tanta gente in questa vita non riesce a vedere la bellezza di Dio. Primo, perché magari noi Chiesa non presentiamo un Dio così bello, così affascinante, così tenero, così misericordioso, ma presentiamo il Dio dei filosofi, il Dio dei pagani, un Dio giustiziere, un Dio terribile, e allora tanta gente lo rifiuta. Oppure vedono che i cristiani, che dovrebbero essere gli uomini e le donne che vivono incantati in questo cammino di relazione con Dio, sono, non dico peggio che gli altri, ma come gli altri, non si distinguono di nulla. E allora perché devo entrare in questa congrega lì? Ecco, tanta gente rifiuta Dio o perché non l'ha mai conosciuto, o perché l'ha conosciuto in maniera distorta, o perché l'ha visto testimoniato male da noi cristiani. Ecco, Dio concederà un momento in cui si manifesterà a loro in tutta la sua bellezza e la sua gloria. Questo è il purgatorio. E sarà un momento in cui questa gente dirà: ah, ma tu Dio sei così? E allora sarà posto di fronte al problema, no? Se digli di sì o digli di no. Questo è il purgatorio. L'inferno. Problema. Ma se Dio è così bello, così buono, così tenero, così affascinante, si può rifiutare Dio? Guardate, noi parliamo sempre della grazia, eh? La grazia di Dio, la grazia. La parola grazia in greco è charis. Sapete cosa significa? Fascino. Dalla parola charis deriva infatti charme, charmant, dei francesi, o charme degli inglesi. Il nostro Dio è un Dio affascinante, no? Ecco, noi possiamo dire di no a un Dio così affascinante? La fede cristiana ci dice, teoricamente è possibile. E l'inferno, cioè dire di no a Dio, e quindi dire tu sei la vita, io voglio la morte, tu sei la felicità, io voglio la tristezza, tu sei il paradiso, io voglio l'inferno, è possibile, teoricamente. Ce lo ha ribadito il Concilio di Trento, è un dogma. Ma c'è qualcuno che possa davvero dire un no eterno, definitivo, a un Dio così amabile, così tenero, così dolce, così charmant, così avvenente? La Chiesa ha sempre detto che per fare un peccato mortale, che vuol dire dire di no a Dio, ci vuole la piena avvertenza e il deliberato consenso. Qui potremmo aprire un grande dibattito. Qual è il grado di consapevolezza e di libertà che l'uomo ha quando pecca? Ho sempre in mente la frase di Don Ciotti: quando tu vedi un assassino, un criminale, pensa cosa saresti stato magari tu se avessi avuto la sua stessa educazione, le sue stesse frequentazioni, la sua stessa vita di strada. Mia moglie domenica è andata al convegno diocesano della Caritas e mi diceva che hanno fatto parlare un carcerato, no? Un carcerato attualmente all'ergastolo, che è venuto lì con gli occhiali neri e la mascherina per non farci riconoscere, e ha detto: ma io sono vissuto, veniva da Napoli, no? Che quartiere era, Fabia?
Sanità.
Quartiere Sanità, no? Cioè, e diceva: io ero sulla strada. Sulla strada la prima cosa che mi hanno messo in mano era una pistola. Io non avevo i genitori. La vita e la morte non contavano nulla. Le regole del gruppo dove vivevano era che dovevo ammazzare. Io queste cose non avevo nessuno, avevo un tutore che se ne fregava ampiamente di me. E quindi ho ammazzato, e quindi sono finito all'ergastolo. Allora diceva l'importanza della scuola, dell'educazione, della formazione, e tutti i presenti erano allibiti, perché questo carcerato poi in carcere ha trovato il cappellano, un frate volontario, ha trovato altri volontari che lo hanno rieducato, che gli hanno proposto un corso di studi, che gli hanno proposto un'altra vita, che per lui è stata una scoperta. Quanti delitti sono commessi con piena avvertenza e deliberato consenso? È un tema molto aperto, perché da sempre nella Chiesa ci sono state due fazioni contrapposte, sempre. Da una parte quelli, diciamo così, che hanno una concezione infernale. La linea della concezione infernale emerge in alcuni detti di Gesù, emerge anche nel filone della teologia cristiana che fa capo ad Agostino, Tommaso e soprattutto Calvino. Dall'altra parte ci sono i cosiddetti misericordiosi, cioè coloro che dicono: ma se è vero che alla fine dei tempi il Signore recapitolerà in sé tutte tutte le cose, quelle del cielo, quelle della terra e quelle sottoterra, cioè che il bene trionferà su tutto, che Dio avrà la vittoria su tutto, allora l'inferno è vuoto. Allora l'inferno è vuoto. La prima tesi vede in Dio un giudice nel senso tradizionale occidentale, no? E a volte è la tesi portata da tante vittime, vittime di guerre, di stragi, di oppressioni terribili, che dicono a Dio: Signore, facci giustizia, facci giustizia. La seconda linea sottolinea invece questo amore misericordioso di Dio, questo sperare per tutti, come scriveva von Balthasar, che viene fatto cardinale a 92 anni da Giovanni Paolo II, questo teologo gesuita, perché aveva fatto un libro che si intitolava Sperare per tutti. Certo, nel Vangelo si parla del fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli, Matteo 24. L'Apocalisse afferma che il diavolo fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, Apocalisse 20. Gesù afferma che Cafarnao, non essendosi convertita, fino agli inferi sarà precipitata. La lettera di Giuda dice che Sodoma e Gomorra e le città vicine stanno subendo le pene di un fuoco eterno. Allora, in base a questi testi, dovremmo dire che l'inferno è abitato almeno da diavolo, la bestia, il falso profeta, Cafarnao, Sodoma, Gomorra e le città vicine. Sant'Agostino vedeva una massa damnata, una massa perditionis. Ma molti hanno pensato che l'amore di Dio alla fine possa vincere ogni resistenza e che l'inferno quindi non sia eterno. È la dottrina dell'apocatastasi, o ristabilimento, o reintegrazione, che trova alcuni fondamenti in molti passi del Nuovo Testamento. Per esempio, 1 Corinti 15 dice che alla fine dei tempi tutto sarà stato sottomesso al Figlio, perché Dio sia tutto in tutti. O Colossesi 1 che dice: piacque a Dio di far abitare nel Figlio ogni pienezza, per mezzo di Lui di riconciliare a sé tutte le cose, rappacificando con il sangue della sua croce, cioè per mezzo di Lui, tutte le cose che stanno sulla terra e nei cieli. E allora Clemente Alessandrino, grande padre della Chiesa, diceva: alla fine dei tempi Dio costringerà tutti a pentirsi. Origene diceva che l'apocatastasi, cioè la recapitolazione di tutto in Cristo, la vittoria di Cristo e del bene, della vita sul male, sono un problema non antropologico che riguarda gli uomini, ma teologico, perché il Cristo in sé presenta questa vittoria definitiva sul male, sul peccato e sulla morte. Si chiedono questi padri: come potrebbe Dio essere il Signore di tutto se una parte del creato sfuggisse al suo potere? Come Dio potrebbe essere questo amore infinitamente affascinante se alla fin fine qualcuno non è affascinato? Tra i moderni, su questa linea, abbiamo Karl Barth, abbiamo Dietrich Bonhoeffer, che dicono che anche per Giuda Iscariota vi è una luce, una speranza, se davvero Gesù è colui che toglie il peccato del mondo. L'ortodosso Sergei Burgerov scrive: è evidente come la vittoria sul diavolo presupponga l'eliminazione della morte e dell'inferno. Ciò può avere effetti anche su Satana, e quindi alla fine Satana si convertirà, perché la potenza della redenzione o della salvezza è invincibile e irresistibile. Ma questa dottrina, che nega l'eternità dell'inferno, è stata condannata prima da un editto contro gli origenisti, cioè i seguaci di Origene, da parte di un imperatore, cioè l'imperatore d'Oriente Giustiniano nel 543, ma poi nello stesso anno il quinto concilio ecumenico l'ha considerata un'eresia, il concilio di Costantinopoli, ribadita poi anche negli altri due concili di Costantinopoli. Allora non è vero che l'inferno non è eterno. Il concilio di Trento dice: la possibilità di dire un no permanente a Dio in sé esiste e devi crederci. Ma molti cattolici hanno pensato che l'idea dell'inferno eterno facesse a pugni con la rivelazione dell'amore di Dio. E allora hanno cercato degli escamotage per bypassare i pronunciamenti dei concili contro questa dottrina della apocatastasi, cioè della recapitolazione in Cristo di tutte le cose. E hanno cominciato a dire, va bene, l'inferno, cioè la possibilità di dire per sempre di no a Dio, esiste, ma forse è vuoto. Ma forse è vuoto. E guardate che non l'hanno detto due pirletti qualunque, eh? L'ha detto il Cardinal Martini, esiste l'inferno, solo che non si sa se vi sia dentro qualcuno. L'hanno detta tutta una serie di grandi teologi, vi citavo prima von Balthasar, Sperare per tutti, ma anche Henri de Lubac, Gabriel Marcel, lo stesso Josef Ratzinger, quando era prefetto della Congregazione della Fede prima di essere Benedetto XVI, aveva detto l'inferno c'è ma forse è vuoto, eh? Walter Kasper, che è il cardinale che continua a preparare i discorsi anche a Papa Francesco, Romano Guardini, Karl Rahner, quindi vedete un grosso gruppo di teologi, i quali dicevano, come diceva Urson Balthasar, non è consentita la disperazione a riguardo di un solo peccatore, e ciò ha valore anche per Giuda. Ed è per questo che la Chiesa ha sempre proclamato tanti santi, cioè ha detto quest'uomo, questa donna erano in relazione profonda con Dio. Te ripongo ad esempio, pensate agli ultimi papi, Giovanni Paolo II faceva 20-30 santi alla settimana, ma anche Papa Francesco ne fa una decina al mese, ecco. Proclamano dei santi, ma non hanno mai proclamato un dannato. La Chiesa non ha mai detto che anche i più grandi tiranni, i più grandi malfattori, i più grandi mostri dell'umanità siano dannati. Non l'ha detto di Nerone, non l'ha detto di Caligola, non l'ha detto di Domiziano, non l'ha detto di Hitler, non l'ha detto di Stalin, non l'ha mai detto di nessuno. Ha affidato questi nostri fratelli alla misericordia di Dio, perché noi non sappiamo dire, se questa gente stava bene di cervello, se questa gente aveva capito la bellezza di Dio, se questa gente aveva avuto la possibilità di capire la tenerezza del Vangelo, o se erano psichicamente devastati, come alcuni psichiatri stanno dicendo, e di Hitler e di Stalin, eccetera. Ecco, il dibattito tra giustizialisti e misericordiosi continuerà ancora a lungo. Siete pienamente cattolici apostolici romani se volete un inferno pieno, siete pienamente cattolici apostolici romani se pensate che l'inferno sia vuoto. Io mi metto nella seconda schiera, ma sapete perché? Per interesse. Perché Gesù dice in Luca 7, 36, 38, siate misericordiosi come misericordioso il Padre vostro. Non giudicate mai e non sarete giudicati. Non condannate mai e non sarete condannati. Perdonate sempre e vi sarà perdonato. Date e vi sarà dato. una buona misura, pigiata, scossa, traboccante, vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con cui misurate sarà misurato a voi in cambio. E allora credo che ci convenga davvero essere tutti molto indulgenti, molto misericordiosi e pensare a un inferno vuoto. Finale. Immaginiamo di morire questa notte e di trovarci di fronte al famoso giudizio di Dio. Da una parte che cosa troveremo? Da una parte troveremo il pubblico ministero, l'accusatore. Chi è l'accusatore? Satana. Voi sapete che la parola Satan vuol dire accusatore. Voi sapete che nella teologia biblica Satana non era cattivo, era un bravo ragazzo, anzi, talmente innamorato della legge di Dio che faceva il pubblico accusatore. Vi ricordate l'inizio del libro di Giobbe, quando Dio e Satana passeggiano a braccetto per i cieli, guardano giù a terra e Dio dice: sono proprio contento del mio servo Giobbe, guardali come bravo, pio, largheggiante con i poveri, largheggiante con gli ultimi, è proprio una bella persona. E Satana dice: è comodo, senti Dio, sta bene, è ricco sfondato, ha figli e figli che gli danno tante soddisfazioni, ha campi, industrie, eccetera, gli va tutto bene, è chiaro che crede in te e ti loda. Vediamo se crede per nulla. Per nulla. Vedete, è un rigoroso difensore della legge di Dio. Vediamo se crede per interesse o se crede anche nella prova, anche nella sofferenza, anche nella disperazione. E allora quel povero Giobbe, ne capita di tutti i colori, gli vengono ad annunciare che i Sabei sono arrivati, gli hanno razziato le greggi, gli hanno bruciato i campi, gli muoiono uno dopo l'altro i 7 figli e le 3 figlie, gli crolla il palazzo in testa, viene riempito di piaghe. Ci ho fatto sul mio libro Perché il dolore, ho fatto una ricerca anatomopatologica di tutte le malattie di cui era afflitta, una roba tremenda, andava dall'angina pectoris alla demenza senile, alla lebbra, alla scarlattina, alla rosolia, al morbillo, tutti insieme, alla paralisi, ne aveva il cancro, aveva di tutti i colori il povero Giobbe, ma Giobbe continua a credere per nulla. E Satana alla fine dice: Signore, hai ragione, questo veramente crede perché ti ama e basta. Quindi è l'accusatore. È chiaro che voi, se avete sempre un pubblico ministero che ce l'ha con voi, alla fine cominciate ad averlo sulle scatole. E quindi questo Satana, che all'inizio aveva delle valenze positive, diventa una figura negativa, diventa un avversario degli uomini, anzi diventa il diavolo, dal greco diaballo, cioè il divisore. Colui che mi divide dentro di me, rendendomi schizofrenico, colui che mi divide da Dio, colui che mi divide dai fratelli. Ecco, allora nel momento del giudizio, da una parte ci sarà questo Satana, ma dall'altra parte avremo il nostro collegio difensivo. E chi sono i nostri avvocati difensori? Io vi parlo solo con versetti biblici, poi voi mi direte chi vince il processo. Innanzitutto, nostro primo avvocato difensore sarà Dio. Lo dice Paolo nella lettera ai Romani: chi accuserà mai gli eletti di Dio? Dio giustifica. Poi Gesù Cristo, il Figlio. Chi condannerà? Gesù Cristo, che è morto anzi che è risuscitato e intercede continuamente per noi? San Giovanni nella prima lettera dice: se qualcuno ha peccato, non preoccupatevi, abbiamo un grande avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. 1 Giovanni 2. Egli si presenta al cospetto di Dio in nostro favore, Ebrei 9. Quindi abbiamo primo avvocato difensore Dio, secondo avvocato difensore Gesù Cristo, che lo dimostra sulla croce. che lo dimostra sulla croce, perché Gesù non solo nel momento in cui muore chiede al Padre di perdonare i suoi crocifissori, Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno, ma Gesù sulla croce dimostra non solo la sua infinita bontà, ma anche la sua intelligenza giuridica, riuscendo a trovare dinanzi all'inferno la motivazione tecnica per assolvere gli imputati. Padre, perdona loro, perché non sanno quel che si fanno. E i giuristi dicono: Gesù è stato il primo ad introdurre nei sistemi giudiziari l'incapacità di intendere e di volere. Non sanno quel che si fa. Vedete, noi a volte quando pecchiamo davvero non sappiamo quel che ci facciamo. E poi, oltre al Padre, oltre al Figlio, abbiamo lo Spirito Santo. Quello che Giovanni definisce al capitolo 14 un altro paraclito, cioè un altro avvocato difensore. Paracaleo è colui che è chiamato vicino, cioè è chiamato vicino per difenderti in tribunale. Questo è il primo significato della parola paraclito. E infine la grande tradizione cristiana ha sempre acclamato nella Salve Regina Maria come avvocata nostra, e avvocata che è pregata perché preghi per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte, come dice l'Ave Maria. E allora stiamo tranquilli, abbiamo veramente un pool di avvocati difensori che veramente è impressionante, e la sorte di questo processo credo sarà garantita. Concludo. Abbiamo visto che la logica di Dio non muove sul piano giuridico, ma su quello dell'amore. L'amore non è mai giusto, mai giusto. Chi ama perde la capacità di essere oggettivo, non vede più i difetti dell'amato, anzi tende sempre a scusarlo, sempre a discolparlo. Ogni scarafone è bella mamma sua, si dicono da altre parti, ma anche noi in Piemonte abbiamo quella vecchia canzone che diceva: aveva un occhio di vetro e una gamba di gesso, ma mi piaceva lo stesso, perché l'amato non vede i difetti dell'amata, l'amato trasfigura anche le deficienze dell'amata. Ecco, Dio è ingiusto perché Dio è l'amante, perché è sovrabbondanza di amore, di dono. Allora vedete che contemplare l'ingiustizia di Dio da un punto di vista occidentale è contemplare il suo amore e capire la novità della rivelazione cristiana, che è davvero stupefacente, perché il Dio dei cristiani è amore, è dono, è misericordia, è perdono, è tenerezza. È un infinito di carità, una carità che tutto copre, tutto avvolge, tutto riempie, tutto scusa. Ricordate 1 Corinti 13. E allora è un Dio bello, è un Dio affascinante. E come diceva Don Andrea Fontana, ex direttore dell'ufficio catechistico, nel giorno del giudizio non saremo in un'aula di un tribunale terreno, in balia di giudici alla ricerca di prove per condannare o assolvere, persi dietro una memoria scritta di misfatti compiuti dall'imputato. Togliamoci quest'idea, no? Che abbiamo magari preso da tanti quadri, da tante rappresentazioni, tanti mosaici, di un Dio con la bilancia alla fine e con gli angioletti e i demonietti. Gli angioletti da una parte mettono le opere buone, i demonietti dall'altra parte quelle cattive, e non sai mai come va a finire, e tu sei lì col magone, no? Saremo nella casa di un padre e di una madre. Ecco, saremo nella casa del Padre, che ci hanno aspettato, che ci hanno desiderato, che hanno sempre voluto manifestarsi a noi quale veramente sono nella loro bellezza. E allora nell'amore non c'è timore, dice 1 Giovanni 4 17-19. Al contrario, l'amore perfetto caccia il timore, perché il timore suppone un castigo, e chi teme allora non è perfetto nell'amore. Così che ciascuno di noi può cantare con San Paolo: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Ma io sono persuaso infatti che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù nostro Signore. Ecco, ripensate a queste cose che abbiamo detto in questo cammino quaresimale. Io ho cercato veramente di liberare me stesso prima di tutto, e poi anche voi, dalle incrostazioni di un Dio terribile, di un Dio che è pronto a fregarti, a punirti, per svelarvi nella debolezza delle mie parole, ma nella grandezza della parola di Dio, un Dio che è solo bellezza, amore, tenerezza, gioia, un Dio che è innamorato di me, un Dio che mi sta vicino nella sofferenza e nel dolore e prende su di sé la mia sofferenza e il mio dolore per distruggerli nella Pasqua del Figlio, un Dio che mi attende a braccia aperte, un Dio che è impazzito d'amore per me, un Dio che cammina al mio fianco, che non mi lascia mai solo. E allora l'invito che vi faccio è: contemplate questo volto meraviglioso di Dio, lasciatevi sedurre da questo volto meraviglioso di Dio e la vostra vita cambierà e la vostra esistenza quotidiana sarà diversa e, come dice Gesù, la vostra gioia sarà piena. Yeah.